Siamo andati poco avanti nel nostro studio di Filippesi capitolo 2. Abbiamo riconsiderato in particolare domenica scorsa questo fatto riguardo Gesù, il sentimento che aveva. Usiamo la parola che troviamo nel testo, perché abbiamo trovato: abbiate in voi lo stesso sentimento che era in Cristo Gesù, e non considerò se stesso, ma umiliò se stesso, è diventato ubbidiente fino alla morte di croce. Abbiamo visto come Dio l'ha innalzato e ha dato il nome che è al sopra di ogni nome, che al nome di Cristo ogni ginocchio, ogni lingua confessi che Gesù è il Signore, si piega ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù è il Signore, alla gloria di Dio Padre. La prima domenica del mese abbiamo visto una cosa fuori tema di Filippesi, cioè abbiamo visto il nuovo anno per il popolo ebraico, come è iniziato. Abbiamo notato che il primo mese nel calendario ebraico è prima della Pasqua, che il primo giorno del mese cominciato entro i 14 o i 10 del mese, dovevano scegliere un agnello, una capra, al quale dovevano, usa la parola sacrificare, arrostire e mangiare fra il 14 e il 15 giorno. Abbiamo notato questo fatto del lievito, un segno di una cosa che identifica il peccato, e come loro dovevano ripulire tutta la casa di questo lievito in preparazione di questa festa, questo banchetto, questa Pasqua che dovevano festeggiare. La settimana cominciando con la Pasqua e la settimana dopo c'era la festa degli azimi, quando dovevano mangiare pane azimi. La festa delle azimi, credo che è la parola che viene in mente per descrivere la festa. E quello era l'inizio di quest'anno per gli ebrei. E abbiamo fatto dei propositi di considerare la nostra vita, di considerare il peccato, il lievito che c'è nella nostra vita, per ripulire la nostra vita, di ridedicare la nostra vita al Signore, che va molto insieme con il tema anche di avere questo stesso sentimento che è in Gesù Cristo. Oggi vogliamo andare avanti sempre in Filippesi capitolo 2. Siamo arrivati al versetto 12. Abbiamo notato dal capitolo 1 e capitolo 2 che qui stiamo parlando del nostro rapporto come fratelli della Chiesa, come dobbiamo godere, come dobbiamo coltivare la fratellanza. Una parola che viene ripetuta era quella parola che ho detto prima, il sentimento di Cristo che si trova in versetto 5, sentimento che lui aveva. Lui, anche se, e ripeto questo anche che ho ripetuto, ho detto un'altra volta, anche se questo brano dal capitolo 2, versetto 5 al versetto 10, parla di quel fatto della incarnazione di Cristo, quella unione ipostatico, cioè Cristo che prende il corpo umano per servire Dio, per essere quell'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Anche se questo brano ci dà più chiara insegnamento su questo fatto della unione dello Spirito di Dio con il corpo umano, lo scopo di questo brano non credo che sia quello, come qualche persona famosa voi dice, è una cosa gratis, perché potete anche ridere, è gratis, perché lo scopo di questi brani è la comunione fraterna, come dobbiamo averlo. E vi incoraggio a rileggere Filippesi per rimettere insieme questi pensieri, come vi ho incoraggiato anche nella prima ora. Ma oggi vogliamo riprendere il versetto 12, che dice così, iniziando una frase con così, ci dovrebbe essere un motivo perché c'è così e perché è così. Perché non se non capiamo che cos'è così, quello che segue non ha senso. E allora ci invita di tornare indietro per assicurarci che capiamo quello che è detto precedentemente. E Paolo scrive, così, miei cari, voi che foste sempre ubbidiente, non solo quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Infatti, è Dio che produce in voi il volere e l'agire, secondo il suo disegno benevolo. Fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute, perché siete irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri il mondo. Tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano, né in vano faticato, ma se anche vengo offerto in libazione sul sacrificio e sul servizio della vostra fede, ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi. E nello stesso modo, gioitene anche voi e rallegratevene. Così come già spiegato, così, avendo lo stesso sentimento che aveva Gesù Cristo, così non considerando noi stessi, considerando quello che il Signore ha dato a noi, considerando quello che Lui fa per noi. Ma notate che la prima cosa che Paolo dice in questo versetto è ubbidienza. L'ubbidienza che viene notato. I genitori raccomandano sempre ai loro figli l'ubbidienza. Passando tempo con i nostri nipoti. È sorprendente quante volte sento la parola ubbidienza. Il fatto che ubbidire è quello che è più importante nella vita. Ubbidienza a Dio, ubbidienza ai genitori, ubbidienza alle autorità nella nostra vita. Come sapete, qualche mese fa abbiamo avuto i nipoti in casa per una fine settimana senza i genitori. E i genitori erano preoccupati, ma non so perché. I nostri nipoti sono angeletti. Quando dormono. I nostri nipoti sono bravi. Ma anche i vostri figli sono bravi. O no? Sono bravi spesso, ma ci sono quei momenti quando dobbiamo riprenderli. Quando sembrano di avere una capoccia più dura della nostra. E poi a pensare a lasciarli con qualcun altro? Prima che erano lasciati qui, voi siete sicuri che volete i nipoti per così tanti giorni? Non c'è più problema. Ma sapete come sono? Sì, sappiamo come sono. Una raccomandazione ai figli prima di partire. Oh! Mentre erano via, telefonavano. Oh, come stanno? Sono bravi. Tornati a casa per la fine settimana. Come sono stati? Erano bravi. Non abbiamo avuto problemi. Ma state parlando dei nostri figli? Sì, i nostri nipoti, i vostri figli. Erano bravi. In un certo senso erano sorpresi. Ma noi come nonni non eravamo molto sorpresi. Perché ricordiamo come erano i nostri figli. Noi sapevamo come dovevamo stare dietro a loro. Ma quando c'era un babysitter o stavano con qualcun altro, erano bravi. Più bravi che quando noi siamo in casa. E penso che ognuno di noi come genitori possiamo capire questo. E voi che avrete figli capirete questo. Ma perché i bambini hanno così tanto difficoltà di ubbidire quando i genitori sono presenti? Non lo so. Ma Paolo loda i filippesi per la loro ubbidienza. E non solo l'ubbidienza quando lui stava con lui, con loro. Sì, lui era lì, lui era l'apostolo. Questi erano più adulti probabilmente e meno bambini. E loro erano ubbidienti mentre lui stava lì. Ma dopo che Paolo è andato via da loro, ha sentito l'andazzo della Chiesa. E quello che sentiva era una cosa che lo dava più gioia, come dice qui. Voi che foste sempre ubbidiente, non solo quando ero presente con voi, ma molto di più. Adesso che sono assenti, proprio come i genitori, per i loro figli. Così l'Apostolo Paolo con la Chiesa di Filippi. molto contento perché continuavano l'ubbidire al Signore. Ma non cambia la raccomandazione. Sono felice, sono contento che siete ubbidienti. Continuate ad essere ubbidienti. Ma usa una parola un po' più precisa. Dice adoperatevi. Adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Come posso adoperarmi per la salvezza? La salvezza non è completa in Cristo. Dal momento che abbiamo creduto non siamo salvati. Dal momento che abbiamo messo la nostra fiducia in quello che Cristo ha compiuto, accettando per noi il suo perdono, accettando da Lui il dono della salvezza, accettando da Lui la vita eterna. Come possiamo adoperarci per la salvezza? E qui molti sono tentati a tornare alle opere invece della fede. Ma non credo che Paolo sta dicendo di adoperarvi per avere la salvezza. Ma adoperatevi perché avete la salvezza. Adoperatevi come dovete operare, perché siete figli di Dio, perché siete già salvati, perché siete figli di Dio. Ubbidite. Adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Ci sono quelli che usano questo versetto per dire: guarda, vedi che devi operare bene per mantenere la tua salvezza? E non vedo neanche questa come dottrina in questo versetto. Adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. È qualcosa che dobbiamo aggiungere per avere la salvezza o per mantenere la salvezza? O un fatto di ubbidienza perché abbiamo già la salvezza. Questo versetto presenta delle difficoltà per molte persone, ma è un versetto che ci dovrebbe riportare a ripensare e rivalutare e capire meglio com'è la nostra salvezza. Al compimento della vostra salvezza. A che cosa riferisce il compimento della salvezza? Il compimento nel senso di averla o nel senso di arrivare alla fine? Cioè, com'è che ci comportiamo? Credo che quello che abbiamo parlato nella prima ora riguardo lo zelo, l'amore e queste cose qui fanno parte di come andiamo avanti, come compieremo la nostra salvezza, compieremo il nostro viaggio perché abbiamo una strada da fare. Dobbiamo arrivare alla fine della nostra vita. Dobbiamo continuare avanti. Ma come lo faremo? Lo faremo in un modo che siamo abbattuti, o lo faremo in un modo zelante, in un modo che c'è la gioia, che c'è questa esuberanza di vivere per il Signore. Com'è che comportiamo, che ci comportiamo nella nostra vita? Com'è che mettiamo in pratica la nostra salvezza? Non è per mantenere la salvezza, non è per avere la salvezza, ma per avere una vita gioiosa e in piena comunione con il Signore. Adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Queste due parole aggiungono qualcosa all'equazione. Equazione? E queste parole sembrano strane pure. Perché con timore e tremore? Credo che ha da fare con l'attenzione che dobbiamo dare al nostro cammino. Con timore. Credo che una parola che da farci capire il motivo per il timore è proprio la parola presunzione. Presunzione. Presumo che ho la vita eterna. Infatti, quello che dicono che il versetto ha da fare con il mantenimento della salvezza, dicono: non puoi dire che hai la salvezza per sempre, perché se tu sei sicuro della tua salvezza puoi fare tutto quello che vuoi e sarai salvato lo stesso. Io ho creduto nel Signore e sono convinto della mia salvezza. Perciò non devo venire più in chiesa, non devo più leggere la parola di Dio, non devo più pregare, non devo più parlare con gli altri, non devo mettermi in difficoltà con gli altri, posso vivere come voglio, perché dopo tutto sono salvato. Perciò la parola presunzione. Perché io sono sicuro, non importa, perché io sono salvato e sono salvato, ma posso comportarmi come voglio. Aspetta. Non erano così i pesi. Erano obbedienti, sia quando l'Apostolo era presente che non era presente. Erano salvati. Allora, continuate, esaminate la vostra vita, affrontate il peccato, andate avanti con il Signore. Coltivate lo zelo, coltivate queste altre virtù della vita da credente. Non in un modo presuntuoso, ma con timore e tremore. Timore dobbiamo, credo che dobbiamo anche dire che timore non è paura. Timore perché il nostro capo è Dio. Timore perché dobbiamo avere il rispetto giusto per Lui, dobbiamo tener conto per Lui, dovremo dare conto a Lui. Con timore. E allora com'è che compieremo questa salvezza? Com'è che finiremo questo viaggio che è cominciato quando abbiamo conosciuto il Signore come Signore e Salvatore? Quando ci ha salvato? Quando abbiamo sperimentato la nuova nascita? Fino a quel giorno che saremo noi. Com'è che ci comportiamo? Com'è che concludiamo il compimento della nostra salvezza con timore e tremore? C'è la parabola che viene in mente, un riguardo ai servi al quale il padrone ha affidato dei talenti. Talenti secondo la loro capacità. A uno ha dato 10 talenti, secondo la sua capacità. A un altro 5 talenti, secondo la sua capacità. A un altro 1 talento, secondo la sua capacità. Il padrone è andato. Chissà quanto tempo era via, ma un giorno è tornato e ha chiamato uno per uno questi 3 servitori. Tu, prima della partenza, ti ho affidato 10 talenti. Che cosa hai fatto con questi 10 talenti? Ah, io l'ho investito. E sono riuscito a guadagnare il doppio. E a questi 10 talenti ci sono altri 10, sono 20 talenti. Bravo, ben fatto, servo fedele. Chiamato quello che ha ricevuto 5. E come hai fatto con i 5 talenti che ti ho dato? Sai, l'ho investito io. E sono riuscito a guadagnare altri 10 o altri 5 talenti in un modo che posso presentarti 10 talenti oggi. Per il fatto servo vedere. Che cosa hai fatto con il talento che ti ho dato? Ah, sai, io so che sei un uomo, gli aggettivi mi sfuggono in questo momento, un uomo preciso, un uomo che chiede conto, un uomo che è molto duro. E allora io ho preso il talento tuo e per non perderlo, per assicurarmi che questo non venisse perso, rubato, rovinato, io l'ho sepolto. L'ho tenuto in un posto sicuro. Ed ecco il tuo talento. Dice la parola. sapevi che ero un uomo duro. Tu mi conosci bene. E allora io ti giudico da quello che hai detto tu di me. Tolgo quel talento da te e do quel talento a quello che ha 10 talenti. E tu? È stato cacciato fuori. Servo malvagio. E noi, come questi 3 servi, al quale il padrone ha affidato questi talenti, così il nostro Signore ci ha affidato delle cose. E quel giorno, quando dovremo vederlo, come presenteremo i talenti che ci ha dato? Ognuno di noi abbiamo diverse capacità. Ognuno di noi abbiamo ricevuto diverse cose da Lui. Ma come i servi, abbiamo ricevuto secondo la nostra capacità. E questa capacità non è una capacità presunta da noi. Non è qualcosa che ho visto in me. Questa capacità è qualcosa che Lui ha visto in me. È qualcosa che Lui ha visto in te. Abbiamo imparato da piccoli il canto che dice: tu hai un talento, usalo per il Signore. Se non lo usi, per sicuro lo perderai, perché tu hai un talento, allora usalo per il Signore. E credo che in fondo a questa frase, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore, ci porta a valutare tutti questi aspetti. L'aspetto che sì, siamo salvati. Sì, il Signore ci ha affidato le cose. Sì, il Signore vuole qualcosa da me. E queste cose che Lui ha affidato a me, mi ha affidato tenendo conto della mia capacità. E allora, che cos'è che il Signore ci ha affidato? Come stiamo usando? Meglio, come investiamo quello che Lui ci ha donato? Perché infatti è Dio che produce in voi il volere . Forse siamo noi che uccidiamo il volere, ma questo che Dio ci ha dato con la salvezza, con i talenti, con tutto quello che ha provveduto per noi, Lui ci dà il desiderio, ci dà il volere, e Lui produce in noi il volere e l'agire. E con questo desiderio ci dà anche il modo per agire. Buona Dio, abbiamo un privilegio ancora più bello che il privilegio vostro, perché noi abbiamo l'opportunità di sentire le testimonianze di chi vuole diventare membro della Chiesa prima di voi. E quello che sentiamo in quel colloquio è spesso molto più ampio di quello che si sente la domenica mattina. Infatti, chiedo scusa a Sara, ma ho fatto tutto qui. Perché qui ha detto tutto in 4 minuti, più o meno. Ma sapete quanto ha parlato là dentro? Ti ricordi quanto hai parlato là dentro? Se non sbaglio, circa 20 minuti. Ancora di più, dici una. E ovviamente noi diamo meno paura di voi. La storia, come di rappresentante. Stiamo lì, dipendiamo su ogni parola, per la bellezza di quello che il Signore ha fatto e sta facendo. E credo che la maggior parte di voi avete sentito la stessa cosa, perché tutti, quasi tutti, Giovanni è un'altra espressione, lui è un uomo di poche parole, ma tutti raccontano una cosa così bella, e qui sembra un po' intimoriti. Come il Signore adopera nella nostra vita. Poi di solito nel contesto del colloquio chiediamo: ma avete desiderio di servire il Signore nella Chiesa? In che cosa senti di avere, di essere più proposta a servire il Signore? E credo che questa frase qui, del versetto 13, entra proprio in quella domanda. La domanda c'entra proprio lì. Perché se Dio ha fatto tutto questo per noi, e noi stiamo andando avanti nella nostra fede, cercando di compiere la nostra fede con timore e tremore, perché Lui sta in noi dando il desiderio, il volere e il modo per agire. La storia viene raccontata in modo così ampio, così straordinario. È una cosa che dobbiamo tenere in mente, che non dobbiamo dimenticare, perché con quella testimonianza c'è l'amore per il nostro Signore che viene fuori. C'è quel volere a servirlo. Forse l'agire è un po' scuro, non si capisce bene ancora. Ma il desiderio c'è. A volte la domanda viene fatta: qual è il dono che il Signore ha dato a te per servirlo? Ma l'Apostolo Paolo a questi filippesi li lodava per l'obbedienza. L'obbedienza sia quando lui era presente, ma molto di più quando era assente. Ma fratelli, c'è strada da fare. Nessuno di noi è arrivato al traguardo ancora. Ancora c'è la vita da donare al Signore. Ancora ci sono le cose che Lui vuole compiere attraverso di noi. Ma c'è il volere ancora dentro? C'è ancora quel desiderio? Cominciamo a capire come dobbiamo agire, perché questo viene compiuto. Perché non abbiamo finito ancora. E stiamo per concludere stamattina. Sì, questa meditazione sta per finire. Ma la meditazione dovrebbe continuare per tanto tempo ancora. Mentre riflettiamo, mentre valutiamo, mentre vediamo quello che il Signore vuole fare in noi, attraverso di noi. Perché Lui ci dà quello che è necessario per agire. E se Lui ce lo dà e noi rispondiamo, accettiamo, e permettiamo a Lui di portare quel volere e agire avanti per la sua gloria, non si può dire quello che Lui compirà attraverso di noi. E allora torniamo, valutiamo la nostra obbedienza, valutiamo il nostro amore, valutiamo il nostro zelo, ma valutiamo anche, Signore, che cosa mi hai dato da fare. E aiutami di fare quella cosa con tutta la forza che mi dai. Forse ti ha dato 10 talenti, forse 5, forse 1. Ma come? Com'è che agiamo con quel talento o quel talento? Signore, questa lettera ai filippesi c'ha delle bellezze, c'ha delle cose così belle, così chiare, così importanti per noi, che ci spiega in un modo abbastanza comprensivo, perché possiamo capire che tu hai un piano per la nostra vita, che tu vuoi compiere la tua volontà in noi. Ma Signore, se mancano gli elementi o trascuriamo degli elementi fondamentali, sarà difficile che noi possiamo reagire allo stimolo che metti nella nostra vita, di vedere chiaramente la direzione che vorresti portare alla nostra vita. perciò, Signore, aiutaci di valutare onestamente la nostra obbedienza, il nostro amore, il nostro zelo, perché possiamo compiere questa salvezza con il temore, a timore e tremore dovuto, ma consapevole pure che tu stai facendo delle cose in noi per prepararci di compiere quello che hai in mente per noi. Tu ci stai guidando perché possiamo capire dove vorresti portarci. Allora, Signore, aiutaci di capire qual è la nostra parte, di confessare quello che va confessato, di abbracciare le verità che dobbiamo abbracciare e di avere il coraggio di fare quei passi che tu ci hai indicato. E per come reagirai, come benedirai, ti ringrazieremo, perché, Signore, sappiamo e per la tua gloria, per il tuo onore, che abbiamo questo privilegio di seguirti e seguirti attraverso questo. Che sia fatto tutto secondo la tua volontà, nel nome di Gesù.